leggendo, recitando. Un programma di letteratura, teatro e varie umanità, per voi che sapete. Se volete collaborare con noi, telefonate allo 0434 782288. Ripeto, 0434 782288. E sarete con noi con Leggendo, Recitando, un programma firmato da Maria Grazia Sartori, Radio Palazzo Carli, Sacile.
Carissime amiche, carissimi amici, Maria Grazia Sartori con voi per Leggendo, Recitando, e oggi vi accompagneremo a conoscere non proprio completamente l'intera opera di un grandissimo poeta, ma qualcosa di particolare e molto molto bello. Si tratta di Rainer Maria Rilke, nato a Praga e diventato molto famoso e considerato come grandissimo poeta tedesco. Praga non si può definire proprio una città tedesca. Praga, città dove sono spuntati tanti uomini di talento. Era nato nel 1875, perdonate l'emozione, e morirà invece a Montreux in Svizzera nel 1926. Quindi è un uomo che vive a cavallo tra due secoli. E possiamo subito dire che di lui si può raccogliere tutto in tre aggettivi al superlativo: intelligentissimo, sensibilissimo, fragilissimo. Allora il padre, un modesto funzionario, lo avvia alla carriera militare. Non c'era nulla di più sbagliato con un ragazzo così sensibile, e a 15 anni tutto questo è già finito. Da quel momento inizia una serie di spostamenti, sarà lui stesso a completare i suoi studi in modo molto disordinato, muovendosi tra Linz, Monaco e Berlino. E poi via via tutti i viaggi, è un uomo senza patria, e per quello lo vedrete spostarsi da una città all'altra, da Parigi, dove conosce lo scultore Rodin, dove poi conoscerà anche la futura moglie, un matrimonio durato molto poco. Da Parigi poi in Russia, insieme a Andrea Slowsaglomé, una donna che meriterebbe da sola una nostra trasmissione, donna che riusciva a individuare le persone, gli uomini di grande talento, li raggiungeva, li accostava, li sosteneva, si innamorava di loro. E poi al momento giusto anche ne abbandonava uno per aggiungerne un altro. Proprio insieme con lo Salomè, Rilke andrà a Mosca e lì incontrerà Tolstoi, e dal suo ritorno da questo viaggio in Russia nascerà anche questo piccolo, grande racconto che vi presenteremo oggi, tratto dalla sua opera Storie del buon Dio tra il 1900 e il 1904. Una serie di brevi racconti, quindi non siamo nel campo della poesia, ma come potrete rendervi conto, veramente racconti sospesi in un'atmosfera incantevole. E c'è poi dentro questa definizione: racconti fatti ai grandi per i bambini. Dentro c'è una sorta di domanda: chiedetelo ai bambini. Ecco, non dico di più, a me questa frase è rimasta molto in mente, la uso spesso quando mi trovo di fronte a qualsiasi problema. Ma rapidamente passiamo agli altri grandi viaggi fatti in Europa, in tante città. Si fermò a Firenze, dove scrisse un diario molto importante per conoscere la sua vita. Poi andò anche in Africa, ma ci fermeremo un attimo per tornare in Italia. A Duino, vicino a Trieste, nella villa della principessa, un Sturm und Taxis, dove scrisse le sue famose elegie duinesi. Circa le poesie di Rilke, vabbè, dedicheremo a queste un'altra trasmissione. Per oggi ci fermiamo ai suoi racconti del buon Dio. Ne scegliamo uno solo, ambientato nel ghetto di Venezia. Già parlare del ghetto di Venezia significa inserirsi in un'atmosfera misteriosa e magica. Difficilmente qualcuno va a Venezia senza dare un'occhiata, entra nel sottoportico, va per questi vicoli per sbucare in una piazza silenziosa e carica di grande risonanza emotiva, e là troverà sicuramente, si notano ancora, delle case molto alte. Siamo a Venezia, case di molti piani. E come si spiega tutto questo? Perché gli ebrei che vivevano nel ghetto non potevano uscire di là, le famiglie si moltiplicavano e le case venivano quindi sopraelevate, un appartamento sopra l'altro, sopra l'altro, sopra l'altro. C'era molta povertà, ma c'erano anche i commercianti e anche qualche ricco signore, tra questi il vecchio Melchisedek, ricco anche di figli e di figlie e di nipoti. Con lui vive una bellissima giovane nipote, Esther. Dovete sapere che a volte di notte nel ghetto scivolano nel buio giovani che sono cristiani, di buona famiglia, veneziani, e arrivano lì spesso per chiedere soldi. E ce n'è uno che arriva anche dal vecchio Melchisedek, che è molto ricco, autorevole, ed è sicuramente capace questo giovane di notare anche la bellezza della figlia, e i due si guardano a lungo negli occhi e poi non vi dico niente. Una piccola stranezza di Melchisedek è questa: non appena sa che qualcuno ha costruito un appartamento più in alto, egli desidera salire e andare ad abitare in questo appartamento più in alto. E così a volte arriva a cambiare casa anche due volte l'anno, finché un giorno da basso, dalla piazza, lo vedono salire. Ci ha messo mezza giornata, forse più, a salire nel più alto degli appartamenti, su una sorta di terrazza, e lassù egli fa una sorta di cerimonie, di movimenti misteriosi. Con lui c'è la giovane Esther e la gente si chiede: ma che cosa farà? Che cosa farà lassù? È una cosa straordinaria. Anche su questo non vogliamo dirvi niente, lo domanderemo ai bambini. Che cosa ha visto da lassù il vecchio Melchisedek? Lo domanderemo ai bambini, ma possiamo domandarlo anche a Esther, potrete anche chiederlo a voi stessi e cercare una risposta a questa storia così piena di fascino. Ed ora abbandiamo il nostro posto, il microfono esattamente, a Gabriella Presta, la quale vi racconterà questa incantevole storia. A voi tutti buon ascolto.
Rainer Maria Rilke, Le storie del buon Dio. Una scena nel ghetto di Venezia. Lo scrittore Rilke parla con il signor Baum, proprietario di casa, un pezzo grosso nel quartiere, e nel discorso racconta una storia di Venezia, del ghetto di Venezia. La vera Venezia, la città dei palazzi, degli avventurieri, delle maschere, delle pallide notti sulla laguna che, come nessun'altra notte, portano la melodia di segrete romanze. Nel quartiere di Venezia di cui parlo non si odono che poveri rumori quotidiani. I giorni trascorrono monotoni, quasi fossero un unico giorno, e le canzoni che si odono sono lamenti crescenti che non si alzano, ma gravano come fumo ondeggiante sopra le vie. Raramente un nobile mette piede nel ghetto. Al più è possibile a volte scorgere, nell'ora in cui le fanciulle ebree vanno alla fonte, una figura mascherata avvolta in un mantello nero. Si sostiene che il nero ed agile visitatore sia Marcantonio Priuli, figlio del provveditore Niccolò Priuli e della bella Caterina Minelli. Si sa che egli attende sotto il porticato della casa di Isaac Rosso. Poi, quando la via si è fatta deserta, taglia obliquamente la piazza ed entra dal vecchio Melchisedec, il ricco orefice che ha molti figli e 7 figlie e da figli e figlie molti nipoti. La nipote più giovane, Esther, lo attende, abbracciata al vecchio nonno, in una stanza bassa e buia dove tutto arde e risplende. Qui Marcantonio siede sopra un cuscino trapunto d'argento ai piedi del vecchio ebreo e racconta di Venezia come di una favola come mai altra ve n'è stata. I due in ascolto ignorano ogni cosa, perché agli ebrei è interdetto ogni rapporto con la società. Persino il ricco Melchisedec non è mai entrato nelle sale del Gran Consiglio, per quanto, come orefice da tutti stimato, avrebbe anche potuto osarlo. Durante la sua lunga esistenza, il vegliardo aveva ottenuto dal Consiglio più di una concessione per i suoi correligionari, che lo consideravano tutti come un padre. Ma sempre, ogni volta, ne aveva subito il contraccolpo. Se una sciagura si abbatteva sulla Repubblica, ci si vendicava degli ebrei. Sugli ebrei, i veneziani li vessavano di tributi, li spogliavano dei loro beni e limitavano sempre di più il territorio del ghetto. E le famiglie, che pure in tanta miseria crescevano feconde di numero, erano costrette a erigere le loro case in altezza, una sopra il tetto dell'altra. La loro città, non affacciata sul mare, cresceva in tal modo lentamente nel cielo come in un altro mare, e intorno alla piazza della fonte gli edifici si elevavano da ogni lato come muri di una torre gigantesca. Il ricco Melchisedec, per stramberia della sua età avanzata, aveva fatto ai suoi concittadini, ai suoi figli e nipoti, una curiosa proposta. Egli voleva sempre abitare la più alta di quelle minuscole case che si alzavano una sull'altra in piani infiniti. Così il vegliardo mutava alloggio da 2 a 3 volte l'anno ed Esther, che non voleva abbandonarlo, era sempre con lui. Infine giunsero tanto in alto che quando dalle loro stanze anguste uscivano sul tetto a terrazza, all'altezza delle loro fronti già cominciava un altro paese di cui il vecchio parlava con oscure parole, quasi salmodiando. A lungo bisognava ora salire per giungere a loro. Attraverso molte vie, vite estranee, su gradini ripidi e sdrucciolevoli, dinanzi a donne vocianti, sostenendo l'irruenza di bambini affamati, e tutti questi ostacoli non favorivano certo la frequenza delle visite. Neppure Marcantonio andava più in visita, ma Esther si accorgeva appena della sua mancanza. Durante le ore in cui era rimasta sola con lui, lo aveva guardato tanto a lungo, con tanta intensità, da sembrarle che fosse precipitato e morto nel fondo dei suoi occhi scuri. Ed ora cominciasse dentro di lei la nuova vita eterna cui egli, come cristiano, aveva creduto. Con questo nuovo sentimento nel suo giovane corpo, rimaneva giorni e giorni sul tetto a cercare il mare. Ma per quanto alta fosse la sua casa, come prima cosa si vedeva il frontone di Palazzo Foscari, un campanile, la cupola di una chiesa, una cupola più lontana, e poi un traliccio di alberi, di navi, di travi, di pali, sul limite del cielo umido e palpitante. Verso la fine di quell'estate, il vecchio sgomberò ancora una volta, sebbene le scale lo affaticassero e in gonta di tutte le obiezioni, perché era stata costruita una nuova casupola alta sopra tutte le altre. Quando dopo tanto tempo fu di nuovo sulla piazza per attraversarla, sostenuto da Esther, molte persone gli si raccolsero intorno, chinandosi sopra le sue mani tremanti e pregandolo del suo consiglio per molte questioni. Gli uomini gli raccontavano che a Venezia c'era la rivoluzione, la nobiltà era in pericolo, le catene del ghetto tra breve sarebbero state spezzate, tutti avrebbero goduto di una libertà comune. Il vecchio rimaneva in silenzio e soltanto accennava con il capo come se fosse da tempo a cognizione di tutto questo e ancora di molto più. Entrò nella casa di Isaac Rosso, sul tetto della quale era la sua nuova abitazione, e per tutta la metà di un giorno salì. Una volta giunti, Esther dette lassù alla luce un tenero bimbo biondo. E non appena fu in condizione di poterlo fare, prese tra le braccia il piccolo e lo portò sul tetto e per la prima volta posò sui suoi occhi aperti il vasto cielo d'oro. Era un mattino d'autunno di una limpidezza indescrivibile. E là, dove le cose si dissolvevano, quel luogo eminente consentiva di scorgere quanto nessuno ancora dal ghetto aveva mai potuto vedere: un'immobile luce d'argento, il mare. Solo quando Esther ebbe assuefatto gli occhi a quello splendore, sull'orlo estremo del tetto poté distinguere Melchisedec, eretto con le braccia aperte. Il vegliardo costringeva gli occhi stanchi a guardare quel nella luce che si spiegava lentamente. Le braccia levate, la fronte come raggiante per un pensiero, sembrava attendere a un sacrificio. Di tanto in tanto si lasciava cadere in avanti e premeva il vecchio viso contro le aspre pietre. Qualche gesto, qualche parola si levava dalla folla, senza però raggiungere il vegliardo, immerso nella sua solitaria preghiera, e il più antico e il più giovane dei suoi figli gli apparivano come in mezzo alle nuvole. Il vecchio continuava a ergersi fiero nella persona e poi di nuovo a prostrarsi al suolo in umiltà. E la folla in basso aumentava e non distoglieva lo sguardo da lui. Aveva veduto il mare oppure Dio l'Eterno nella sua gloria? Allora il signor Baum cercò subito di esprimere un'opinione. Il mare, penso. Presi in fretta congedo da lui, ma non potei trattenermi dal gridargli dietro: «Non dimentichi di raccontare questa avventura ai bambini, eh?» Rimase sopra pensiero. «Ai piccoli? Ma sa, quel giovane aristocratico, quell'Antonio, come altro si chiama, non ha appunto un bel carattere, e poi il bimbo, quel bimbo, a mio parere, per dei bimbi, oh, lo rassicurai, lei dimentica, caro signore, che i bimbi vengono da Dio. Come potrebbero dubitare che Esther ne ebbe uno vicino com'era al cielo? I bimbi hanno sentito dunque anche questa storia. E quando si chiede loro che cosa il vecchio Melchisedec abbia potuto vedere nella sua estasi, dicono senza esitare: «Oh, il mare!»
Chiedetelo ai bambini e molto spesso questa è la conclusione di tante storie incantevoli come queste di Rainer Maria Rilke. Nelle nostre antologie del passato comparivano alcune poesie molto brevi, essenziali, di Rainer Maria Rilke, pervaso da un'antica religiosità e anche portato a una sorta di misticismo, ma vi parleremo, vi abbiamo già parlato di lui all'inizio. Sentiamo la Gabriella che impressioni ha provato leggendo questa incantevole storia. Chiunque di voi andrà d'ora in poi a Venezia, entri nel ghetto e rimanga incantato a guardare queste case alte, 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 in cima alle quali il vecchio Melchisedec, ricco, ebreo, si portò un giorno e lassù celebrò una sua, come possiamo dire, una sorta di liturgia,
sì, sì,
incomprensibile. E lassù anche la nipote portò il suo piccolo bambino appena nato a vedere qualcosa di splendido. Chiedetelo ai bambini. Cosa carissimi amici, carissime amiche, si conclude qui per oggi il nostro incontro. Ringraziamo di cuore Gabriella Presta, che è veramente una colonna della nostra trasmissione. Speriamo che questa storia che vi abbiamo raccontato, lo ricordiamo per chi si fosse messo in ascolto solo ora, che si tratta di Scena dal ghetto di Venezia di Rainer Maria Rilke, letto e interpretato da Gabriella Presta. Qui va il nostro più sincero ringraziamento. Quanto a voi, lo sapete bene, io devo fare la predichetta finale leggendo, recitando. Trasmissione diretta da Maria Grazia Sartori, cioè da me, va in onda ogni martedì alle ore 10.45 e in replica venerdì alle ore 17.20 dopo il radiogiornale. E se volete mettervi in contatto con noi, il numero da chiamare è lo 0434 78 2288, ripeto 0434 78 2288, e dall'altra parte troverete me o la mia segreteria telefonica. Non lasciatevi deprimere dalla mia segreteria, lasciate il vostro nome e il vostro numero di telefono e sarete richiamati al più presto. Maria Grazia Sartori si congeda da voi e vi dà appuntamento alla prossima edizione del nostro programma. A risentirci, a presto.
Maggio 1992. Caro babbo, Pino, è inutile discutere, d'accordo non saremo mai. E cosa c'è di strano in ciò? 30 anni ci separano. O forse c'è il timore in te di non trovare più la forza ad essere al mio fianco se gli ostacoli mi fermano. Non preoccuparti, ascoltami. Avrò problemi, affronti infami, ma niente mi spaventerà, niente mi corromperà. Niente al mondo mi farà scordare che posso vincere. Voglio farcela da me. E già, posso vincere. E voglio farcela da me. bene che per te è difficile giustificare questa smania di combattere, osare l'impossibile. Lo so. Ti sembrerà incredibile, ma più ci penso, più mi accorgo che assomiglio proprio a te. E non sai come vorrei che la forza non ti abbandonasse mai per averti qui e non arrendermi mai. Ciao mamma. A presto.
I got a gal
in Kalamazoo.
Don't want to boast, but I know she's a toast
of Kalamazoo. Zoo, 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 zoo.
Years have gone by.
My, my, how she grew.
I liked her looks when I carried her books
in Kalamazoo.
I'm gonna send a wire, hopping on a flight,
leaving today.
Am I dreaming? I can hear her screaming.
Hiya, Mr. Jackson, everything's okay. A-L-A-M-A-C-O. Oh, what a girl, a real pimperoo.
I'll make my bed for that freckle-faced kid I'm hurrying to.
I'm going to Michigan to see the sweetest girl
in Kalamazoo.
Amazio.